È giovedì 4 ottobre 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
Ciao Carmen! Ciao a tutti!
Nel corso del programma di oggi passeremo in rassegna alcune delle notizie più importanti della settimana. Discuteremo innanzitutto dei risultati delle ultime elezioni politiche che si sono svolte in Slovacchia sabato scorso. Quindi commenteremo la dichiarazione esclusiva rilasciata da John Kelly, il capo dello staff della Casa Bianca, da più tempo al servizio di Donald Trump, sulle parole rivolte dall'ex presidente contro i membri del servizio militare e i veterani degli Stati Uniti. Nella parte del nostro programma dedicata alla scienza e alla tecnologia, parleremo di uno studio innovativo pubblicato il 25 settembre sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, che evidenzia come l'intelligenza artificiale potrebbe rilevare possibili segni di vita su Marte e altri pianeti. Infine, parleremo della decisione della Writers Guild of America, sindacato degli scrittori d'America, di revocare lo sciopero iniziato 5 mesi fa dopo aver raggiunto un accordo in linea con tutte le richieste avanzate.
Questa è un'ottima notizia. Sono felice che si sia raggiunta un'intesa. Del resto, è importante capire come usare la tecnologia al servizio dei progetti cinematografici e televisivi. Questo nuovo approccio avrà un impatto non solo sull'industria dell'intrattenimento, ma su diversi altri settori.
Assolutamente sì, Alessandro. È un aspetto che sta a cuore a tutti. Introduciamo la seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. Di cosa parleremo oggi?
La prima notizia sarà dedicata ai funerali di Stato di Giorgio Napolitano, un politico di lunga esperienza che ha ricoperto la carica di Presidente della Repubblica durante uno dei periodi di maggiore instabilità politica del Paese degli ultimi anni. Infine, concluderemo la puntata di oggi con una bella notizia che riguarda l'inclusione del Carsismo e le grotte dell'Appennino settentrionale nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Si tratta di un meraviglioso sito geologico che si estende su un'ampia area dell'Emilia-Romagna ed è oggetto di studio da oltre 500 anni.
Bene, Alessandro, non ci resta che iniziare con la prima notizia.
Un partito filorusso vince le elezioni in Slovacchia.
Sabato scorso, in Slovacchia, si sono svolte le elezioni parlamentari. Secondo l'ufficio statistico slovacco, il partito guidato dall'ex primo ministro Robert Fico ha ottenuto il 22,9% dei voti con 42 seggi in Parlamento, su un totale di 150 seggi. 25 partiti hanno partecipato alle elezioni, ma nessuno di essi è riuscito ad ottenere la maggioranza, per cui si dovrà comporre un governo di coalizione. Molti analisti ritengono che i risultati delle elezioni slovacche siano un chiaro segnale che il sostegno pubblico europeo all'Ucraina nella sua guerra contro la Russia sta calando. Robert Fizzo ha giurato di interrompere gli aiuti a Kiev e di ristabilire buone relazioni con la Russia. Al contempo, un partito liberale che si è imposto al secondo posto con il 18% dei voti ha dichiarato di voler mantenere un forte sostegno nella lotta contro la Russia. Dall'inizio del conflitto, nel 2022, la Slovacchia ha svolto un ruolo essenziale nel garantire aiuti militari all'Ucraina. Se Fizzo riuscisse a formare un governo, ci sarebbe un cambiamento di rotta e la Slovacchia potrebbe negare il suo sostegno all'Ucraina. È pur vero che Fizzo verrebbe osteggiato da altri partiti contrari alla sua politica, oltre al fatto che la Slovacchia subirebbe la pressione dell'Unione Europea e della NATO.
Siamo di fronte a un cambiamento epocale. La Slovacchia si è sempre schierata dalla parte dell'Ucraina. Ha donato armi e aperto le frontiere ai rifugiati in fuga dalla guerra. Se Fizzo manterrà fede delle sue promesse, beh, in tal caso sarà un duro colpo per l'Ucraina.
Non sarà così semplice per lui attuare il suo programma politico. Ci sono tanti partiti che gli si oppongono. E poi il sostegno all'Ucraina non è mai stato al centro della sua campagna elettorale.
In base alla risonanza mediatica, sembrava che lo fosse.
Inoltre, è bene ricordare che un partito di estrema destra, con una posizione ancora più dura sugli aiuti militari all'Ucraina rispetto a quella di Fizzo, non ha ottenuto alcun seggio in Parlamento.
Mi auguro che tu abbia ragione.
C'è anche un altro aspetto da considerare. La Slovacchia ha già inviato all'Ucraina la sua intera flotta di aerei da caccia MiG-29 di epoca sovietica, il sistema di difesa aerea S-300, elicotteri, veicoli blindati e attrezzature per lo sminamento. Non credo che le resti molto da dare.
Confermate storie inquietanti e dannose su Trump.
Lunedì la CNN ha dichiarato che il capo dello staff della Casa Bianca, da più tempo al servizio di Donald Trump, John Kelly, ha confermato pubblicamente una serie di storie schiaccianti sull'ex presidente. Nella sua dichiarazione esclusiva, Kelly ha espresso le sue critiche più dure nei confronti degli attacchi verbali di Trump rivolti ai membri del servizio militare e ai veterani degli Stati Uniti. Tra questi ha ricordato le parole denigratorie usate da Trump nei confronti di George H.W. Bush e John McCain per essere stati abbattuti in guerra. Ha ricordato anche l'episodio in cui Trump si è rifiutato di visitare un cimitero di veterani americani in Francia perché, a suo dire, era pieno di perdenti. Secondo Kelly, Trump ammira gli autocrati e i dittatori assassini e non ha altro che disprezzo per le istituzioni democratiche, la Costituzione e lo Stato di diritto. Nessun altro candidato alla presidenza nella storia ha avuto così tanti detrattori dalla sua cerchia ristretta.
Ricordo la visita di Trump in Francia. È rimasto molto colpito dalla parata del giorno della Bastiglia.
Sì, è rimasto così colpito che ha detto a Kelly che avrebbe voluto una parata come quella negli Stati Uniti.
Certo, desiderava sfilare sul tappeto rosso con quegli stessi militari che lui tanto disprezza.
Però non voleva che alla parata partecipassero i militari feriti. «Non voglio nessun ferito alla parata», avrebbe detto. «Non mi sembra una bella cosa».
La gente ha sempre creduto che Trump sostenesse i militari, ma le sue lodi all'esercito erano solo una facciata.
Certo che lo erano. Secondo Kelly, Trump avrebbe mentito anche riguardo alle sue posizioni sull'aborto, sulle donne, sulle minoranze, sui cristiani evangelici, sugli ebrei, sui lavoratori e sulle lavoratrici.
Eppure rimane uno dei principali candidati alla presidenza del Partito Repubblicano. L'intelligenza artificiale potrebbe svelare i segreti della vita su Marte e altri pianeti.
Un nuovo studio, pubblicato il 25 settembre sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, mostra i risultati di una ricerca condotta utilizzando un metodo basato sull'intelligenza artificiale per trovare prove di vita su altri pianeti. È un metodo che consente di differenziare i campioni biotici, quelli relativi agli organismi viventi, da quelli abiotici, sterili, con una precisione del 90%. Attraverso l'analisi gascromatografica che separa e identifica le parti componenti di un campione e la spettrometria di massa che determina i pesi molecolari dei componenti di ciascun campione. Utilizzando i dati dell'analisi molecolare di 134 campioni noti, ricchi di carbonio abiotici o biotici, un'intelligenza artificiale è stata addestrata a prevedere l'origine di un nuovo campione. Grazie a questa tecnica, i ricercatori hanno identificato con successo campioni di esseri viventi e cose legate alla vita antica, come conchiglie, denti, ossa, foglie, carbone, petrolio e ambra, e campioni non legati alla vita biologica. L'obiettivo è di utilizzare questo metodo durante le future spedizioni su Marte.
Wow, il 90% di precisione è davvero impressionante. E l'aspetto interessante di questa scoperta è che si basa sull'idea, semplicissima, che la chimica della vita differisce fondamentalmente da quella del mondo inanimato.
Semplicissima non direi.
E invece sì, è semplice ed è geniale. E suggerisce l'esistenza di regole chimiche della vita, ecco.
Esattamente. Se gli scienziati riuscissero a dedurre tali regole, potrebbero utilizzarle per modellare le origini della vita o per rilevare sottili segni di vita su altri mondi.
Tutto questo è affascinante. Inoltre, dobbiamo pensare che ci sono ancora alcuni misteri scientifici qui sulla Terra che potrebbero essere risolti utilizzando questo metodo. Esistono numerosi campioni antichi di cui gli scienziati fanno fatica a determinare l'origine. C'è ancora tanto da scoprire, Carmen. gli sceneggiatori di Hollywood ottengono concessioni su retribuzione, benefici e uso dell'intelligenza artificiale.
Migliaia di sceneggiatori cinematografici e televisivi statunitensi potranno tornare finalmente al lavoro. Dopo 5 mesi, il 27 settembre scorso, lo sciopero della Writers Guild of America si è concluso con una vittoria schiacciante del sindacato. È stato uno degli scioperi più lunghi nella storia di Hollywood e ha avuto un impatto significativo sull'industria cinematografica, interrompendo per mesi quasi tutta la produzione. Secondo quanto riportato, il sindacato ha ottenuto benefici sostanziali in termini di retribuzione e condizioni di lavoro. La maggior parte dei salari minimi degli sceneggiatori aumenteranno del 5% e gli verranno riconosciuti i diritti residuali per lo streaming estero e nazionale. Gli studios saranno inoltre tenuti a essere più trasparenti sui numeri delle visualizzazioni in streaming. Al centro delle trattative c'era l'uso dell'intelligenza artificiale nella produzione cinematografica. Ebbene, in base alle nuove regole, non si potrà più utilizzare l'intelligenza artificiale per scrivere sceneggiature o per modificare quelle già esistenti. Inoltre, gli sceneggiatori potranno utilizzare strumenti di intelligenza artificiale nel processo di scrittura, ma non potranno essere obbligati a farlo. Gli esperti sostengono che le nuove linee guida offriranno un modello per i lavoratori di altri settori per regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale.
Quindi, con il nuovo contratto, l'intelligenza artificiale rimane sotto il controllo degli sceneggiatori e non degli studios. Questa è una fantastica vittoria per i lavoratori.
Sì, risponde a molte delle preoccupazioni espresse sia dagli scrittori che dagli attori di Hollywood, che un'intelligenza artificiale incontrollata potesse minare i loro ruoli. L'intelligenza artificiale dovrebbe essere un complemento della creatività umana. Non deve essere utilizzata come tecnologia di automazione.
Peraltro, la vittoria del sindacato sull'intelligenza artificiale non comporta alcuna perdita per gli studios, che nel lungo periodo otterranno un prodotto addirittura superiore.
Questo non lo so. Chissà quanti dirigenti la pensano come te. Credo che questo sia solo il primo passo di un lungo processo di comprensione e negoziazione di ciò che l'intelligenza artificiale generativa significa davvero per l'industria creativa.
Ecco perché è stata una saggia decisione da parte del sindacato di negoziare sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale oggi, senza concentrarsi su risvolti futuristici e fantascientifici.
Quindi mi stai dicendo che ci saranno altri scioperi in futuro?
Oh sì, senza ombra di dubbio. Giorgio Napolitano, l'addio dell'Italia all'ex presidente della Repubblica.
Martedì 26 settembre si sono svolti i funerali di Stato dell'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, deceduto all'età di 98 anni. Per la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana, le esequie si sono tenute all'interno della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio di Roma, dove l'aula è stata allestita per accogliere una vasta rappresentanza di personalità politiche italiane e straniere. Oltre al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, erano presenti anche il Presidente francese, Emmanuel Macron, il suo omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, e più di 100 ambasciatori. La cerimonia è stata condotta in forma laica, cioè senza riferimenti religiosi, ed è stata trasmessa in diretta televisiva su Rai 1. Napolitano ha ricevuto tutti gli onori di Stato, un gesto doveroso e significativo.
Doveroso perché lo prevede la legge per tutti i presidenti della Repubblica?
Sì, ma anche per la sua lunghissima carriera in Parlamento, dove in alcune occasioni ha infranto tabù e primati istituzionali.
A cosa ti riferisci?
Napolitano è stato il primo ex comunista nella storia italiana a ricoprire la carica di Presidente della Repubblica e il primo a servire due mandati consecutivi dal 2006 al 2015. Durante questo periodo si è trovato più volte di fronte alla necessità di dover assumere decisioni difficili per garantire la stabilità politica dell'Italia.
Penso che tu ti stia riferendo alla crisi finanziaria del 2011, che ha messo a rischio l'economia italiana. Il nostro paese era con l'acqua alla gola. È stato un periodo difficile da dimenticare.
Sì, in quell'occasione Napolitano ha spinto Silvio Berlusconi a dimettersi, dopo che il suo governo aveva perso la maggioranza parlamentare e i titoli di Stato italiani erano oggetto di intensi attacchi speculativi. Al suo posto, Napolitano ha scelto di affidare il paese a un governo tecnico, presieduto da Mario Monti.
Non dimentichiamo però che è stato fortemente criticato per quella decisione e la sua popolarità ha toccato il punto più basso di sempre.
È così, ma è vero anche che Napolitano si è trovato a dover affrontare un periodo estremamente delicato dopo la sua rielezione nel 2013. Ti ricordi quando nello stesso anno scelse di nominare due governi di coalizione tra i partiti di centro-sinistra e centrodestra, escludendo il Movimento 5 Stelle, che invece aveva ottenuto alle urne un notevole successo elettorale?
Certo che mi ricordo. E anche in quel caso si è trattato di una decisione controversa, tanto che la politica ha cominciato ad accusare Napolitano di essere troppo interventista e ingombrante.
Non solo. La critica a quei tempi lo chiamava sarcasticamente Re Giorgio.
Non è un bell'appellativo per il Presidente della Repubblica.
Per niente. Ma al di là delle polemiche, oggi la stampa riconosce che Napolitano ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della democrazia in Italia e, sebbene le sue scelte non siano state sempre ben accolte, la storia alla fine gli darà ragione.
L'UNESCO riconosce le grotte e i fenomeni carsici dell'Appennino settentrionale come patrimonio dell'umanità. La scorsa settimana i principali media italiani hanno diffuso una notizia entusiasmante. L'Italia ha aggiunto un nuovo sito alla sua lista di patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Il Comitato del Patrimonio Mondiale, riunito in Arabia Saudita per la sua 45esima sessione, ha esaminato ben 55 nuove candidature ed ha finalmente approvato quella presentata dall'Italia per le grotte e i fenomeni carsici dell'Appennino settentrionale. Stiamo parlando di un paesaggio geologico caratterizzato da grotte, stalattiti e stalagmiti, depressioni del terreno, sorgenti, fiumi sotterranei e compagnia bella. Queste formazioni carsiche sono spesso presenti in aree collinari o montagnose ed ospitano una ricca biodiversità e ecosistemi unici.
Sembra affascinante, ma dove si trovano esattamente questi luoghi?
L'UNESCO ha individuato 7 siti italiani situati in Emilia-Romagna, precisamente nelle province di Bologna, Rimini, Ravenna e Reggio Emilia. La maggior parte di queste aree erano già state designate come parchi protetti, come il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano o il Parco Regionale dei Gessi Bolognesi. Ne hai mai sentito parlare?
Sì, qualche volta.
Per darti un'idea delle meraviglie naturali presenti in queste zone, tra i siti scelti c'è la più grande sorgente salata d'Europa, una straordinaria varietà di minerali e formazioni geologiche carsiche e persino quasi 900 grotte sotterranee che si estendono fino a 265 metri di profondità e per oltre 11 chilometri di lunghezza.
Davvero impressionante! Non vorrei sbagliarmi, ma adesso l'Italia ha 6 siti naturali riconosciuti dall'UNESCO.
Non ti sbagli affatto.
Ricordo questo particolare perché in passato ho visitato tutti gli altri siti italiani nella lista dell'UNESCO, come le Isole Eolie, le Dolomiti e il Monte Etna. Sono tutti luoghi meravigliosi e incredibilmente affascinanti.
A questo punto immagino che visiterai anche le meraviglie dell'Emilia-Romagna di cui abbiamo parlato.
Non lo so, soffro un po' di claustrofobia, per cui visitare le grotte è fuori discussione. Potrei considerare un'escursione nei parchi che hai menzionato, ma non sono sicura di cosa ci sia da vedere.
Ti capisco. Stiamo parlando di un territorio molto vasto.
Credo che questa volta l'UNESCO abbia assegnato questo riconoscimento alle grotte e i fenomeni carsici dell'Appennino settentrionale principalmente per ragioni scientifiche.
Sì, assolutamente. I fenomeni geologici che si verificano nelle montagne dell'Emilia-Romagna sono oggetto di studio da circa 500 anni, per cui, quando anche l'impatto turistico sia limitato, si tratta comunque di una vittoria significativa.
Certamente. Mi chiedo quanti siano i siti in Italia riconosciuti dall'UNESCO.
Credo siano 59. Nessuno al mondo ne possiede di più. E considerando le dimensioni relativamente piccole dell'Italia, rispetto a giganti come Cina e Stati Uniti, è un risultato a dir poco straordinario. Allora Carmen, felice ottobre!
Grazie, anche a te. Buon Halloween in anticipo.
Sì, infatti. E poi
La zucca,
i funghi, le foglie che cambiano colore, il fogliame. Insomma,
che bello l'autunno.
Bellissimo. Poi qua nella Nuova Inghilterra è stupendo.
Ciao.
Ciao.